leggiamo dal Vangelo di Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Parola del Signore. Partendo dalla nostra esperienza umana di persone, famiglie, sempre coi cerchi concentrici che conosciamo, e persone e comunità che sono in tante parti del mondo, oggi guardiamo con affetto e simpatia speciale il Brasile, e la Chiesa. Noi abbiamo sperimentato nella vita e sperimentiamo situazioni in cui pare che lo spirito, cioè la forza interiore, venga come meno, si assopisca. E questo perché ci sono delle sconferme, alle volte severe, dure, della vita stessa, nei rapporti umani, dentro alle professioni, alla politica, alla Chiesa stessa, situazioni che in qualche modo rischiano di spegnere la forza interiore. E nello stesso tempo noi abbiamo vissuto e viviamo esperienze in cui dentro a queste situazioni, eppure nel cambiamento delle stesse, abbiamo sentito e sentiamo riprendere forza, vita, appunto spirito interiore. Quindi di nuovo una forza di reazione, di idealità, un dinamismo di vita, di impegno. E questo riguarda, ecco, alle volte ombre e luci che si sovrappongono, situazioni che si richiamano, che vivono un aspetto dialettico, anche contrasto forte, e ci chiediamo: ma da dove ci viene questa forza quando parebbe mancare? E qualcuno, certo, di noi, e noi tutti spero, possiamo dire che abbiamo sperimentato che questa forza dello spirito ci viene da una presenza misteriosa, ci viene dal Signore, e quello è il suo spirito, in modo anche misterioso, ma riscontrandone poi gli esiti. E questo sempre anche attraverso lo spirito che ci viene comunicato da altri, da altre persone, da altre comunità, qui fra di noi in tante parti e da tante parti del mondo. Anzi, nel linguaggio anche più semplice, più diretto, più popolare, ci viene da dire alle volte, l'abbiamo detto: ma guarda che persona, che spirito quella persona, chi le dà la forza? E cioè la comunità si è animata da uno spirito, però, per intraprendere progetti così grandi e soprattutto anche per perseverare, per tener duro, come si dice, perché una delle dimensioni dello spirito è quello proprio di alimentare la perseveranza, la tenuta nel cammino, per non scoraggiarsi, per non deflettere, per non demordere. Questo mi pare che guardandoci attorno e prima guardandoci dentro possiamo percepire rispetto a questa forza interiore che chiamiamo dello spirito, che è sinonimo appunto di conforto, consolazione, di ripresa, di idealità, di utopia, di vita, di energie, di dedizione, di perseveranza. Questo è lo spirito della vita, e di questo avvertiamo quanto ci sia bisogno per noi tutti come persone, dentro alle nostre case, alle nostre famiglie, in un paese, in una comunità, nel mondo, in una chiesa che tante volte, ecco, sembra proprio grigia, no? Cui la profezia sembra assente, cui pare prevalere un'uniformità, si chiama tante volte comunione, unità, tante volte uniformità, che diremo, ecco, che è proprio il contrario della presenza dello Spirito, un segno contrario, contrastante. Ecco, collocando in questo l'esperienza dei primi cristiani, come abbiamo sentito raccontare, come già domenica per l'Ascensione, con i codici linguistici, simbolici, letterari del tempo, quindi un terremoto, un rumore forte, delle piccole fiammelle che si posano sulle teste dei presenti, un'esperienza che ha dato a queste persone la forza e il coraggio di annunciare e soprattutto di testimoniare. E loro appunto lo riferiscono allo Spirito del Signore, per annunciare e testimoniare quello che Gesù è venuto a ridire, vivente oltre la morte. La pace è un dono, è un compito grande, il più grande. Questo è il progetto per la vostra vita. E sappiamo, dentro alla pace, che subito emergono la giustizia, la solidarietà, la cooperazione, la legalità, la fratellanza, la solidarietà concreta, l'accoglienza, la misericordia, le grandi questioni dell'umanità di sempre che ci interpellano. Quella è costruire la pace, vivere questa dimensione, tentare almeno di testimoniarla nella nostra vita. Per aiutarci a riflettere su questo, almeno per me è un aiuto, facciamo un passo come indietro, se è possibile. Poi tutto è così contemporaneo, è solo un metodo, così come una pedagogia che può aiutarci, prima di tutto me. Noi tutti ricordiamo da piccoli, quando abbiamo imparato a sentire e un po' a percepire, un po' con ombre e luci, chiari e scuri, questo discorso del peccato di origine, del peccato originale, che il libro della Genesi ci racconta. Come potremmo percepirlo e tradurlo oggi per la nostra vita? È che gli esseri umani, i nostri progenitori, come si dice, nel simbolo Adamo ed Eva, non hanno accettato la loro condizione di creature e hanno seguito questa tentazione che permane nella storia dell'umanità, che questo simbolo del serpente aveva loro soffiato in modo così suggestivo e accattivante. Sarete come dei. Sarete come dei, quindi prenderete il posto di Dio. Ma se il Signore è uno solo, chi prende il suo posto vive una logica di onnipotenza, di prepotenza, di arroganza che subito determina squilibri e violenze sugli altri. E difatti l'equilibrio primordiale si è rotto. Adamo ed Eva hanno litigato, è entrata la malizia, l'accusa reciproca, e poi uno dei figli ha ucciso suo fratello, Caino ha ucciso Abele, per una logica di competizione che ha portato all'aggressività e alla violenza, è entrata la violenza nel mondo. E poi, perché questo è l'altro passaggio che c'entra molto con Pentecoste, e poi un gruppo di persone, di uomini, in una grande pianura ha costruito una città e poi ha eretto una torre verso il cielo, come una sfida, come a dire: siamo noi che comandiamo in questa città, su tutti voi. Noi decidiamo la vita e la morte, il bene e il male. Non abbiamo riferimenti trascendenti, nessuna presenza a cui riferirsi, che ci richiami al bene comune. Noi siamo Dio, noi. E questo è molto attuale. Se non parliamo di Babele, parliamo di tante parti del mondo. Oggi guardiamo al Brasile in particolare. Gruppi multinazionali, concentrazioni di potere economico, politico, militare, costruiscono dei centri di potere terribili, per cui le persone, i senza terra, contadini della Colombia, le persone dell'Africa, alcune sono arrivate qui l'altro giorno, le situazioni, vediamo cosa sta succedendo in Myanmar, nell'ex Birmania, una delle notizie di questi tempi che anch'io ho sentito più terribili, un regime militare terribile, dopo una catastrofe che pare abbia raggiunto nel conteggio provvisorio, che non si saprà mai, 100.000 morti, con distruzioni incredibili, questi tracotanti, iniqui esseri umani, questi impediscono anche gli aiuti umanitari. 400.000 persone dell'esercito, sempre presenti prima, per reprimere ogni moto di protesta adesso che è successo quel che è successo, impediscono gli aiuti umanitari. Ma dovrebbe esserci una comunità internazionale che reagisce in modo durissimo, che entra nell'ex-Birmania, che entra in qualche modo, perché la comunità internazionale è pure entrata in Iraq. Peggior dittatura di questa, cioè dei militari che impediscono che si aiutino i poveri colpiti. Questo è un segno del mondo tragico, terribile. Allora la comunità internazionale intervenga, parli il Papa, ma in modo diretto, non così vago, parli il Papa da Piazza San Pietro oggi, reclami la giustizia nel mondo, parlino, gridino, io sono un povero qui, siamo qui, diciamo, per noi è importante, però gridino, e dicano che è una vergogna mondiale, che si intervenga, ad esempio, no? Ecco la Torre di Babele oggi, no? Per dire, concentrati di questo tipo. E cosa succede quando c'è questo? Che le diversità che ci sono, mettiamo nella pianura di Babele, come in Brasile, come in Colombia, come in Africa, le diversità di culture, di spiritualità, quando c'è questa oppressione, non possono esprimersi in un progetto che è il bene comune delle persone, delle comunità e di tutta l'umanità. Allora c'è la confusione delle lingue, c'è la Babele, perché poi le diversità che non possono esprimersi per un progetto comune cercheranno qualcuno di sopravvivere, altri di ingraziarsi i potenti, i prepotenti per trarne vantaggio, altri si rannicchieranno dentro se stesse implodendo. C'è una confusione, una Babele delle lingue è questa, perché poniamo che noi, tutte le diversità che viviamo qui, ecco, se non c'è un progetto che è quello dell'umanità umana da costruire, uno poniamo dice gli stranieri restino tutti a casa propria e un altro dice no, facciamo un centro, accogliamo. Certo ci vorranno le famose regole, le discutiamo, però accogliamo, no, restino a casa propria. Come ci si potrà intendere se non c'è il progetto comune? Si potrà dire, ma sì, questo mondo è per i forti, i belli, i ricchi, chi stenta, chi fa fatica, e si arrangi. Come si potrà intendersi per costruire un mondo umano? Come si potrà capirsi? E se uno dice i bambini, i ragazzi, le donne, devono esprimere la loro differenza, essere accolti, ma non in modo paternalistico, devono poterla esprimere con dignità, essere accolti, ma lascia intanto, come potremo capirsi se non c'è un fine comune? Allora la Pentecoste è l'alternativa alla Torre di Babele, perché lo Spirito del Signore anima le diversità a esprimersi per la ricchezza comune, come abbiamo sentito nella lettera di Paolo. Tutti noi qui siamo diversi, se guardiamo il mondo c'è tanta diversità. Queste diversità sono animate dallo spirito buono, lo spirito della vita, lo spirito di Dio, sono animate a esprimersi, però per un progetto comune. Allora le diversità diventano le ricchezze per il progetto comune. Però se non c'è il progetto comune, se c'è l'interesse di gruppi, di individui, di gruppi che si lottano fra di loro, si perde di vista il fine, il bene comune, non ci si intende più. Allora, nella prima lettura, no, degli Atti, che pare qualcosa quasi di strano, stranissimo anzi, che gli apostoli parlano, e non è che, scusate la battuta, abbiano fatto corsi di lingua durante la notte, hanno vissuto questa esperienza dello Spirito, poi loro parlano e tutte quell'elenco di popoli i cui rappresentanti erano lì a Gerusalemme, si dice che li intendono, sentono quello che dicono e lo capiscono. Dentro la descrizione c'è un messaggio straordinario, che è quello a cui accennavo prima. Ci sono le diverse lingue, cominciando da questa del friulano, della terra in cui siamo, fino al catalano, fino al portoghese, con le varie sfumature con cui si parla, si comunica in Brasile. Tante sono le lingue, però c'è una lingua, dice la Bibbia, che precede gli idiomi, e c'è la ed è la lingua, non lo diciamo in modo così adesso retorico, solo esortativo, ma in modo molto vero, profondo, esistenziale, storico, coinvolgente, operativo, è il linguaggio dell'amore, perché è vero quello che ho detto all'inizio, un gesto di accoglienza, un gesto di solidarietà, vissuto qui, nella piazza di Giuliano, vissuto a Goiás in Brasile, vissuto a Pechino dove ci saranno le Olimpiadi, vissuto in riva al Gange, vissuto in Myanmar dentro al disastro che c'è, e sulle Ande di Colombia e da ogni parte del mondo, un gesto di umanità, di accoglienza, di solidarietà e di amore ben comprensibile, dappertutto. Questo è il linguaggio dello Spirito di Dio, quello che anima tutti a esprimere il linguaggio che è comprensibile da tutti quelli che hanno a cuore l'umanità, che hanno a cuore un progetto di un'umanità umana. Questa è la Pentecoste, la valorizzazione delle diversità per il fine comune di costruire un'umanità di giustizia e di pace. Io nell'ultima parte adesso vorrei dirvi alcune immagini, mi permettete, non è un protagonismo mio, chissà cosa raccontereste voi, magari dopo qualcuno lo farà. Questa settimana ho vissuto alcuni momenti in cui ho percepito l'esperienza di questo spirito della vita, della calda utopia, in situazioni concrete. Lunedì ero a Gemona, in una scuola media. Erano le terze medie, venute anche col Pulmini da Osopo, da Artegna, e saranno stati un 160 ragazzi, della terze, tanti. C'è stata con loro una comunicazione di un paio d'ore, ma bella, veramente. Io ero commosso. C'è stata una comunicazione, così, di vita, sulle esperienze, sui progetti, sulla pace, l'accoglienza, la famiglia, le difficoltà per i ragazzi in questa società di vivere, gli ideali che sentono dentro, li sentono ma poi difficile ad attuarli. Tornato a casa arricchito, ringraziando. Seconda immagine, commovente. Mi arriva due giorni prima una telefonata che io non conoscevo, una persona che non conoscevo, e mi dice: sono la direttrice di Villa Masieri, che è una villa, no? Sulla collina di Tricesimo, dove sono accolti degli anziani al 90% ciechi. E mi dice questa persona: lei potrebbe venire a trovarci, perché... E a me batteva il cuore, non esagero, quando mi ha detto così, perché i nostri ospiti, con una animatrice, hanno letto il suo libro. Come possibile? Hanno letto il suo libro, lei ha letto a loro il suo libro e vorrebbero tanto parlare con lei. Qua può venire, subito. Dopodomani vengo, il mattino. Sono stato lì 2 ore. Persone anziane, cieche, una commozione straordinaria, chiedevano cose, io dicevo, ho detto, sono io onorato, sono come vostro figlio, io imparo oggi, torno a casa commosso fino alle lacrime. Secondo, terzo, l'altro giorno a Tolmezzo, scuola elementare di via Dante, hanno piantato l'albero della pace di Hiroshima, la Ogiri. Tutta la scuola lì col sindaco, la direttrice didattica, passaggi di umanità fresca, vera, di questi ragazzini che sono stati anche al nostro centro Valducci. Dicevo, guarda, no? È lo spirito, come no? Lo spirito della vita, lo spirito della idealità. Questi ragazzini con le maestre hanno avuto questa intuizione, noi conosciamo almeno in tanti, l'albero Augiri è piantato lì nel giardino, no? Ce ne sono alcuni che sono lì, e hanno detto, guarda, le foglie dell'Augiri sono come le mani, E hanno fatto un logo con le mani, con tante mani. Allora abbiamo commentato insieme che le mani, era una mano anche quella del pilota che ha sganciato la bomba atomica, era una mano anche quella. Tante mani hanno costruito la bomba atomica, tante mani hanno lavorato. Le mani erano anche quelle di quei ragazzi che hanno dato pugni e poi calci a quel ragazzo ucciso a Verona, anche quelle erano mani. Ma con le mani si può anche fare, esprimere dei gesti completamente diversi. Una mano che si tende all'altra mano per stringerla, per accarezzarla, per fare un cammino insieme di solidarietà. Si possono fare con le mani gesti diversi che vengono da un cuore sensibile o indurito. E poi l'ultimo, altro immagine, quando abbiamo accolto questi ragazzi che erano nella casa abbandonata di Etiopia e Eritrea, che avevano un permesso regolare di soggiorno in Italia, e abbiamo vissuto, io anch'io, con gli amici, che eravamo lì, un segno importante, e dentro lo spirito della vita, dell'accoglienza. E da ultimo, ultima immagine, ieri pomeriggio, sotto i due gelsi della cortile della canonica, che tutti quelli che vengono dicono sempre un luogo bellissimo, straordinario, eravamo seduti in circolo, un gruppo di persone, genitori di bambini che saranno battezzati domenica 25. Abbiamo fatto lì sotto gli alberi, perché era bel tempo ed è stato bello, cioè bello, una comunicazione vera, profonda, un'ora e mezza, storie di vita, non sempre facili, però lo spirito della vita che è lì presente perché quei bambini, anche in situazioni difficili, hanno dato di nuovo un ritmo e un senso della vita alle persone. Quadretti, quadri di situazioni che a me, ecco, riflettendo poi per la domenica della Pentecoste, mi hanno come fatto percepire la presenza dello Spirito del Signore, dello Spirito della vita.